Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner Notizie a Piede Libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vorrei tornare sulla visita che Matteo Renzi ha fatto in Arabia Saudita, andando a parlare, pare pagato circa 80.000 euro di nuovo rinascimento, di supposto rinascimento saudita, tanto da paragonarlo a quello della Corte dei Medici. Vediamo però che le differenze tra... anche se ovvie ovviamente tra le due corti, si concretizzano anche per quanto riguarda altri aspetti, ed è difficile non sapere oggi cosa si combina in Arabia Saudita per quanto riguarda, e non solo, il trattamento dei diritti umani, quanto anche per tutte quante riguarda le opposizioni, per quanto riguarda le voci di dissenso, e poi soprattutto anche l'atteggiamento tenuto dalla corte monarchica saudita nei confronti del quello che noi chiamiamo terrorismo internazionale, ma o estremismo islamico, ma che in realtà forse almeno dal loro punto di vista è qualcosa non alla luce del sole ovviamente, ma da poter o dover sovvenzionare, almeno quanto dicono, diciamo, numerosi esperti di politica internazionale. Visto che molto si è parlato per quanto riguarda l'aspetto anche un po' forse gossiparo di questo viaggio che Renzi, mentre creava una crisi di governo in piena pandemia qui in Italia, ha compiuto verso Riyadh, e insomma sono stati scritti veramente fiumi di inchiostro, si sarebbe detto una volta prima dell'avvento del digitale, però ho voluto scegliere un articolo che a mio giudizio, secondo me, pone un po' l'accento su le contraddizioni e diciamo anche l'operazione che sta facendo Riyadh, che sta facendo l'Arabia Saudita nella figura del principe Mohammed bin Salman, per in un certo senso ripulire e rendere presentabile la propria nazione, il proprio governo agli occhi del mondo, dopo che invece nel corso degli ultimi anni, da quando sono saliti al potere, questa operazione di restyling ha lasciato molto a desiderare. Voleva proporsi come una potenza verde che abbandonava il petrolio, così non è stato. Voleva proporsi come una elemento di stabilità, un perno nell'area medio orientale, così non è stato. Per quanto riguarda l'essere elemento pacificatore, sorvoliamo, insomma, basti vedere quello che sta succedendo nello Yemen del Nord, e poi per tutto, insomma, il corollario dei diritti umani, le donne che fino a poco tempo fa non potevano nemmeno guidare e comunque sono sempre sottoposte al rigido controllo di occhi maschili, senza poter, diciamo, avere un minimo di autonomia di pensiero e movimento. Ecco, sorvolo ogni commento perché è noto a tutti, ma sarà noto anche al nostro fiorentino, diciamo più famoso in epoca contemporanea, ma pare proprio di no, perché altrimenti non si spiega questo elogio, insomma, in lingua inglese, nel quale si è sperticato in questo surreale palco dove siedeva davanti al principe stesso. Ma insomma, a fare il punto della situazione, ho scelto un bell'articolo di Internazionale, www.internazionale.it, a firma di Francesca Agnetti. Matteo Renzi alla corte del principe saudita Mohammed bin Salman, Questo è l'articolo di Internazionale, a firma di Francesca Agnetti. Sostenibilità, istruzione, sviluppo delle città, nuovi talenti, giovani, rinascimento. Sono questi i temi discussi dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al centro della crisi politica italiana di questi giorni, insieme al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Renzi era a Riyadh il 28 gennaio, come ha rivelato il quotidiano Domani, per partecipare alla seconda giornata del Future Investment Initiative, un evento alla sua quarta edizione soprannominato la Davos nel deserto, che prevede una serie di incontri e conferenze con funzionari governativi, amministratori delegati e alte personalità di tutto il mondo. Il FII, questo Future Investment Initiative, è stato lanciato nel 2017 dal Public Investment Fund, cioè il principale fondo sovrano della monarchia saudita. E, come scrive il quotidiano Domani, Renzi ricopre un incarico nel comitato consultivo dell'istituto, per cui percepisce uno stipendio annuale che può arrivare a circa $80,000, a seconda della sua partecipazione a riunioni ed eventi. Alla conferenza invece ha partecipato a titolo gratuito, a fianco di nomi come quello dell'ex velocista giamaicano Usain Bolt e dell'ex primo ministro australiano Kevin Rudd. I temi di cui hanno parlato Renzi e Bin Salman, ci dice l'Agnetti su internazionale.it, non sono nuovi e fanno parte del tentativo di Riyadh di ripulire la propria immagine agli occhi della comunità internazionale, come denunciato da anni da parte degli osservatori, delle ONG e una vasta rete di dissidenti in esilio che continuano a far sentire la propria voce nonostante le intimidazioni e le minacce. Nell'ottobre del 2020 Human Rights Watch ha lanciato una campagna globale per contrastare gli sforzi del governo saudita di insabbiare la disastrosa situazione dei diritti umani nel paese, che si è deteriorata da quando il principe ha cominciato la sua ascesa al potere nel 2015. Il governo saudita ha speso miliardi di dollari per ospitare grandi eventi di intrattenimento, culturali e sportivi, nell'ambito di una strategia deliberata per allontanare da sé l'immagine di un paese che viola in modo pervasivo i diritti umani. All'inizio di gennaio, diversi attivisti e ONG hanno denunciato come Sport Washing l'organizzazione in Arabia Saudita dell'edizione 2021 del Rally Dakar e pertanto hanno invitato al boicottaggio. Durante l'incontro con Renzi, che si è svolto, come raccontavo prima, in un ambiente asettico, poi va bene, l'avrete pure visto nelle immagini dei telegiornali, insomma si è visto veramente dappertutto questo incontro, no? C'era un ambiente asettico, gli interlocutori erano uno di fronte all'altro, c'erano queste poltroncine bianche, pavimento lucidissimo, lo sfondo che rimandava al futuro, no? Renzi, durante il suo speech, ha insistito molto sul concetto di visione. Il riferimento è a Vision 2030, che è il programma di sviluppo lanciato dalla monarchia saudita nel 2016, con l'obiettivo di realizzare riforme economiche e sociali per diversificare la propria economia, rendendola meno dipendente dal petrolio e rafforzando il settore privato. Ma già da anni, però, diversi osservatori hanno denunciato le tante falle e i malfunzionamenti del piano. A Riyadh le riforme sono di cartapesta, così titolava un articolo della studiosa saudita Madawi al-Rashid, che è stato pubblicato sul sito di Internazionale a settembre 2018. Nel dicembre 2019, cioè un annetto fa, la scrittrice e analista Han al-Khamri, nata nello Yemen e cresciuta in Arabia Saudita, scriveva su Al Jazeera: non solo è improbabile che Vision 2030 contribuirà a risollevare i poveri, ma le misure di austerità che comporta potrebbero spingere settori della classe media nella povertà. Un articolo pubblicato su Middle East Eye nell'ottobre del 2018 sottolineava che uno dei motivi per cui il piano di questo Vision 2030, durante il quale l'Arabia Saudita si allontana dalla dipendenza dei combustibili fossili per abbracciare una politica totally green, insomma, uno dei motivi del fallimento è la mancanza di competenze fornite dal sistema scolastico saudita, indicato però da Renzi come uno dei motori dello sviluppo del regno. Il sistema educativo saudita fornisce a malapena le competenze più basilari per imparare a leggere, scrivere e fare di conto, nonostante il suo bilancio astronomico, che nel 2017 era superiore a 53 miliardi di dollari. L'istruzione in Arabia Saudita, continua l'autore dell'articolo, che non rende pubblica la sua identità per motivi di sicurezza, è pensata per generare risultati specifici e funziona come un'operazione per il controllo delle menti, con la sua enfasi esagerata sull'insegnamento dell'obbedienza incondizionata all'autorità. Da ex sindaco di Firenze, Renzi ci ha tenuto a sottolineare l'importanza delle città come guida di un nuovo rinascimento, e il principe gli è stato molto grato e ha potuto così celebrare il parco che sorge al centro di Riyadh, grande tre volte Central Park, e la futuristica megalopoli di Neom, un progetto da 500 miliardi di dollari avviato nel 2017 sul Mar Rosso, come parte appunto proprio di Vision 2030. Il 10 gennaio il principe ereditario ha annunciato un nuovo ambizioso piano, The Line, così si chiama, ovvero la costruzione di una città a zero emissioni all'interno di Neom, che non avrà strade né macchine e sarà abitata da 1 milione di persone da tutto il mondo. Beh, visto così, credo che sia molto allettante la proposta, no? Questa proposta green. Peccato però che veramente, come in questo caso, non è tutto oro ciò che luccica. Ci dice infatti Francesca Agnetti, nell'articolo che stiamo leggendo su internazionale.it, è che l'annuncio ha suscitato molte perplessità. Tutto quello che ha a che fare con Neom sembra uscito dall'immaginazione di un funzionario saudita dopo la visione di un film di fantascienza. Così su Twitter si esprime Greg Karlstrom, corrispondente dell'Economist per il Medio Oriente. La consulente per i diritti umani, Bethany Haldahiri, ha sottolineato che nessuna economia, sotto un regime arcaico e autoritario, è stabile, etica o degna di investimenti. L'attivista saudita Aliyah Al-Waiti ha definito il principe come il più grande responsabile dell'inquinamento al mondo. Un articolo pubblicato dal Guardian nel maggio del 2020 denunciava che Neom, quindi questa fantastica città, zero macchine, zero inquinamento, sorge nelle terre ancestrali della tribù Hawaiiat, che conta almeno 20.000 persone, almeno in quella regione. E pertanto queste 20.000 persone sono destinate al trasferimento, senza sapere però quale sarà la loro destinazione. Neom è costruita sul nostro sangue e sulle nostre ossa, confermava al quotidiano britannico l'attivista Aliyah Hayel Abutia, che fa parte della comunità appunto e vive attualmente a Londra. Una cosa interessante è anche sapere come Riyadh costruisce queste opere faraoniche. Spesso e volentieri, infatti, si ricorre a manodopera straniera, il cui costo rende Renzi da italiano invidioso. La stessa manodopera, però, che secondo il rapporto mondiale 2021 di Human Rights Watch continua a subire abusi e sfruttamento, a volte equiparabile al lavoro forzato. La stessa manodopera che spesso finisce nel mirino dell'autorità. Secondo Amnesty International, nel 2019 2 milioni di lavoratori stranieri sono stati arrestati con l'accusa di violare le leggi sul lavoro e sulla residenza saudite, e 500.000 di questi sono stati espulsi. L'incontro è proseguito tra ovviamente Renzi e il principe Mohammed bin Salman. È proseguito in maniera amichevole, non poteva non essere altrimenti, e diciamo che ovviamente ha ricambiato il principe le cortesie lessicali e, come dire, il modo in cui Renzi ha blandito tutta quanta la monarchia saudita, chiamandolo durante tutto quanto l'incontro primo ministro. Però per quanto riguarda i talenti e i giovani che Renzi ha evocato, non si riferiva, o come dire, si sarà forse momentaneamente il nostro dimenticato degli accademici, degli oppositori politici, degli attivisti, dei religiosi indipendenti che languiscono tuttora nelle carceri saudite. Non si sarà ricordato Renzi, ci dice Lagnetti, anche della comunità di esiliati che vivono nella paura, soprattutto dopo l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, che è avvenuto, insomma, lo ricorderete tutti quanti, no? Nel consolato saudita di Istanbul nell'ottobre 2018, quando questo giornalista indipendente è stato ucciso e fatto a pezzi, ed è uscito, è entrato sano, in salute e soprattutto integro all'interno del consolato saudita, appunto, a Istanbul, tra l'altro a Istanbul, quindi anche in una terra straniera rispetto all'Arabia Saudita, e ne è uscito fisicamente a pezzi. E insomma, a sentire la CIA e a sentire le Nazioni Unite, è lo stesso principe saudita sarebbe il responsabile. E Renzi poi nel suo speech si è dimenticato anche delle attiviste per i diritti delle donne che sono state incarcerate alla vigilia della concessione del diritto di guida alle donne annunciata dalla monarchia nel giugno del 2018. E tra loro, tra l'altro, c'è Lujain Al-Hatoul, che a 31 anni, appunto, lo scorso dicembre, è stata condannata a 5 anni e 8 mesi di carcere dal tribunale di Riyadh per atti di terrorismo. In realtà, insomma, trattasi di attivista. Sua Altezza, amico mio, ha concluso Renzi, con la tua leadership e con la guida di Re Salman, l'Arabia Saudita può svolgere un ruolo cruciale. In realtà, come ha sottolineato Madawi al-Rashid in una serie di articoli pubblicati su Internazionale, Riyadh è sempre più isolata sulla scena internazionale. Il sogno del regno di diventare una potenza regionale egemonica nel mondo arabo si è infranto quando una diplomazia distensiva ha gradualmente lasciato il posto ad avventure militari azzardate, intrighi e ostentazione di forza nei confronti degli stati vicini. L'offensiva militare contro i ribelli sciiti Houthi nel vicino Yemen, che il principe aveva presentato come un'operazione lampo, si è impantanata in un conflitto che si fa sempre più intricato. E nonostante la potenza delle armi fornite dall'Occidente, l'Arabia Saudita si è ritrovata bersaglio di ripetuti attacchi da parte, appunto, degli Houthi yemeniti. La frammentazione del Consiglio di Cooperazione del Golfo, avviata da Re Salman nel 2017 con il boicottaggio nei confronti del Qatar, si è ricomposta all'inizio dell'anno con la riapertura delle frontiere, ma restano molti dubbi su quello che il direttore di Middle East Eye, David Hurst, chiama oscuri motivi dietro la decisione della monarchia. Secondo Renzi, dunque, Riyadh dovrebbe guidare un nuovo rinascimento, come la sua Firenze nel passato. Però, conclude l'articolo dell'Agnetti su Internazionale, questo nuovo rinascimento, se non si apre alla concessione dei diritti umani, non apre gli occhi sullo sfruttamento dei lavoratori migranti, sulle discriminazioni di donne e minoranze, sul soffocamento della libertà di espressione, di associazione di credo religioso, sarà solamente destinato a sprofondare nella sabbia del deserto. Finisce qui questa edizione di Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, agli ascoltatori di tutto quanto il circuito Gemini da parte di Valentino De Luca. E mi raccomando, continuate sempre ad ascoltare e sostenere la radiofonia libera e indipendente.